Allora, mi trovo semplicemente a moderare questo pomeriggio gli interventi, essendo eccentrico, come forse il professor Barbieri in qualche modo, cioè non provenendo da queste discipline. Mi pare tuttavia di poter sottolineare con due parole di apertura, ecco, almeno nella mia memoria, la presenza e la centralità del tema. Vi leggo soltanto una piccola pagina che mi è tornata in mente l'altro ieri guardando i titoli delle diverse relazioni e che tratta di un autore che voi conoscete, Pierre Hadot. Nella introduzione alla versione annotata del trattato 38° di Plotino, secondo l'ordine cronologico, nell'Enneadi è il settimo della sesta Enneade, Pierre Hadot scriveva: questo procedere dialettico che obbliga l'interlocutore ad accettare una posizione che prima non ammetteva corrisponde per Plotino alla necessità, alla manche, alla costrizione. Ma la costrizione non basta. Per raggiungere la certezza bisogna essere persuasi, bisogna dunque ricorrere a un incoraggiamento, alla paremia. Questa opposizione tra la costrizione prodotta dall'argomentazione e la persuasione, che pacifica attraverso incantamenti, scrive, si trova già nelle leggi di Platone. Plotino considera indubbio che questa persuasione, questo incoraggiamento, possono essere procurati dal discorso continuo, cioè dalla retorica, perché invece di costringere lo spirito, abitualmente Hadot traduce con spirito con esprimus, la parola chiave, invece di costringere lo spirito dell'ascoltatore o del lettore attraverso la necessità dialettica, può sedurlo sia attraverso l'eleganza della forma sia attraverso la forza dell'emozione. Quindi questa tensione tra la costrizione del procedere dialettico, che tuttavia non basta, se non si accompagni a una capacità di persuasione procurata dall'eleganza della forma e dalla forza dell'emozione. Hadot, l'ho tirato giù, torna anche altrove, ad esempio anche nel suo studio sulla cittadella interiore, nell'introduzione a Marco Aurelio, a porre in relazione l'acquisizione dello stoicismo, ad esempio in relazione all'amore per il prossimo, che lui dice fondamentalmente coincidere nella lettura stoica e nella lettura cristiana, tende a porre in correlazione questa convinzione che matura all'interno del logos, cioè a porre in contrapposizione questa che viene per entrambe le tradizioni stoica e cristiana, acquisita attraverso il logos dalla diversità, perché al discorso stoico manca quel calore o quella forza di persuasione che è invece caratteristica del discorso cristiano, che fa riferimento, lui dice, all'elemento personale, che è il calore che procede dall'esemplarità del Cristo. Vedete, sono temi quindi che ricorrono, ecco, con tutta l'ambiguità, quando Plotino parla dell'incantamento, c'è quell'ambiguità che caratterizza evidentemente la retorica. E tanto per chiudere, proprio in 2 minuti, e voi avrete forse tutti presenti il Oratore di Cicerone, che è uno stupendo libro, perdonate, in qualche modo, in cui Cicerone celebra l'eccellenza del retore e dell'oratore sul filosofo, per la combinazione che in lui si può dare delle due dimensioni, ma si lascia andare, perdonate, trascinato da questa sua convinzione, ad una celebrazione della forza, della bis, che caratterizza il discorso, che sottolinea la sua ambiguità, perché dice che l'oratore ha una tale vis sulle menti degli uomini da poter sia provocare in loro l'ira o l'odio o il dolore, sia ricondurli da queste stesse emozioni, sono per emozioni, così va bene, alla calma e alla misericordia. E laddove dice del confronto dell'oratore in sede giudiziaria con un giudice che lui dice sia integer pietusque, quindi che non si lasci corrompere, che quindi sia un caso difficile per l'oratore, dice allora bisogna, nil adiuvante natura, dato che il caso non lo consente, dimostrare quale sia la vis di quell'arte di cui il poeta ha detto che piega le anime ed è su tutto sovrana, dato che l'imperatore è capace, ut imperator fortis ac bonus, come comandante forte, è capace, traducono quel bonus in questo caso, di catturare anche chi lo avversi e gli resista, quindi di piegare nella volontà. È quella suasio che poi diverrà nell'Agostino che riprende il oratore di Cerone, la persuasio, la grazia che cattura. Vedete, temi mi pare nodali e antichi, di cui sentiremo oggi, credo, discutere alcune varianti. La prima a discuterla con noi è la professoressa Cambiotto, che come è stato detto già davvero, che credo l'abbia in qualche modo cresciuta, mi permetto di dire, ecco, nonostante che, se non vado errato, la sua tesi dottorato è stata congiunta con la Sorbona di Parigi e ha lavorato con Luc Plisson, che è un studioso della filosofia antica e che dirigeva il centro Jacques Pepin, uno degli altri grandi maestri in relazione alla filosofia d'arte antica, ecco. E che poi ha vinto una Marie Curie, se non vado errato, che sta sfruttando ad Edimburgo proprio sulla precedenza in qualche modo dell'emozione, sullo stesso pensiero, sulla convergenza, il modo della convergenza nel dialogo tra la dimensione emotiva. Quindi credo che la sua relazione possa felicemente introdurre questa giornata e lascio a lei la parola e anche il posto, che così è possibile.